Diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, si tratta di Alberto Corsani, direttore di Riforma, il settimanale evangelico delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Abbiamo un appuntamento settimanale nel corso dell'anno, però quest'oggi tu sei in vacanza e giustamente prendiamo in considerazione perché anche gli evangelici fanno vacanza. Ecco, questo ne abbiamo scoperto ultimamente, che i protestanti fanno vacanza.
È un grave peccato, no?
È quasi, non so.
Allora, no, approfitto della presenza di Alberto, che ringrazio, perché appunto volevamo coniugare con alcuni ospiti che abbiamo poi una collaborazione fissa come Alberto, di raccontarci un po' vacanze, ma anche spazi come la valle dove tu vivi.
Dove sei in questo momento?
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a voi, buongiorno a chi è in ascolto. Io vi chiamo da La Tuile, la punta estrema della Valle d'Aosta, cioè salendo la Valle d'Aosta, superato il capoluogo, normalmente il pubblico è abituato ad andare verso destra, cioè puntare a Courmayeur, il traforo del Monte Bianco, invece un pochino prima si piega a sinistra, si sale per alcuni tornanti su un altro vallone e qui siamo veramente un po' una punta estrema della valle che va a confinare con la Francia tramite colle del piccolo San Bernardo, a 2000-2100 metri il colle, il paese 1450.
Quindi quando tu senti gli avvertimenti, arriva il gran caldo, non te importa nulla, perché voglio dire, sei messo lì in una situazione eccezionale, o no?
O il caldo si sente? Tre notti fa la minima è stata di 3 gradi.
Mamma mia!
E quindi diciamo, ora invece sono in pieno sole, sono seduto in pieno sole e posso vedere i due versanti della località di cui vi parlerò fra poco, e con temperature più consone alla stagione, ma è normale che quassù faccia freddo, soprattutto tiri vento. Perché siamo il paese posto all'incrocio di due diciamo conformazioni, da un lato un colle che mette in comunicazione con la Francia, si diceva prima che a 2100 metri viene chiuso in genere la strada, viene chiusa a fine settembre fino a primavera inoltrata, e dall'altra parte qui proprio di fronte a me c'è un ghiacciaio del Ruitor che non è grandissimo né altissimo come estensione in verticale, ma come ampiezza del fronte, cioè diciamo la dimensione orizzontale, largo, va a finire nella vicina Val Grisanche.
Ma c'è ancora il ghiacciaio?
Perché ci sono molti timori per i ghiacciai, abbiamo sentito tante corrispondenze dalle Alpi.
Questo ghiacciaio resiste?
Sì, certamente sì, diciamo che si vede un po' a occhio nudo. Io poi sono 35 anni che vengo qua, perché ho mia moglie, ha dei parenti quassù.
Hai visto differenze nel corso degli anni?
Sono un assiduo. Ecco.
Ma hai visto delle differenze nel corso degli anni per quanto riguarda questi ghiacciai?
Nel corso degli anni se ne sono viste qui e se ne sono viste nei ghiacciai che stanno intorno a Courmayeur, dove veramente si sale una valle, la Val Veny, con un pullman e si vede un sabbione, un ghiaione che cresce sempre di più.
Al posto del ghiacciaio.
Cioè. Non va bene. Non può andare bene una cosa del genere.
Senti,
non
Alberto,
so se come si possa fare rimedio.
Cioè, Alberto, ci hai mandato,
però è inquietante.
Ci hai mandato anche una bellissima, non so se mi senti, ci hai mandato una bellissima immagine di un torrente.
Ti ho mandato
con l'acqua di colore diverso.
Un'immagine curiosa. È un peccato che non si possa far vedere a chi è in ascolto.
Ma lo mettiamo sul podcast, lo mettiamo sul podcast, quindi dopo, quindi dopo coloro che vogliono vedere questa immagine,
voi la potete mettere.
Sì, perché l'hai scattata tu questa foto, giusto? O ci chiedi i diritti d'autore?
Questa l'ho fatta io alcuni anni fa, ma potrei farla uguale con qualche sfumatura diversa anche oggi.
Va bene, dai,
questo ponte all'ingresso del paese che ha la peculiarità di riunire i due aspetti che vi dicevo prima. Cioè si vedono due rami del torrente Dora praticamente a tutta una serie di diramazioni che vengono da ognuna delle piccole valli laterali della Valle d'Aosta, poi confluiscono tutte quando la Dora arriva in Piemonte, arriva a Ivrea e poi va a finire in Po, ma è la somma di tutti questi affluenti. In questa foto, al centro del paese, all'ingresso del paese di Latuil, si vede la unione tra due rami di Dora che hanno colori diversi, e la cosa si spiega perché una è l'acqua verde, quando si dice verde acqua, è l'acqua di ghiacciaio, quella che viene dal ghiacciaio di cui dicevamo poco prima. Dalla valle, dal vallone del piccolo San Bernardo invece si attraversano dei territori che erano valli, che erano un altopiano minerario, sicché l'acqua è molto più scura perché c'erano miniere di antracite. Quindi si vede quest'acqua grigio scura che si unisce con l'acqua grigio verde nel centro del paese, a quel punto diventa tutt'uno, ma si rende molto evidente le due polarità di questo paese, cioè da un lato il ghiacciaio, dall'altro la zona che una volta era mineraria. Diciamo un'antracite di scarso pregio, che però veniva utilizzata dalla ditta Cogne, che ha le miniere molto più famose nella valle di Cogne, aveva le sue acciaierie. L'antracite di Latuil alimentava gli altiforni di Cogne,
c'è anche
quindi non andava sul mercato. Andava sul mercato, veniva utilizzata dalla ditta stessa.
Alberto, mi hai mandato anche un'altra foto molto bella della miniera di Latour.
Dunque, vi ho mandato quello di un portone di un
una miniera, cioè una bellissima immagine. Comunque, di una vecchia miniera.
Questa era la storia, forse anche
di un ingresso, sì. È quello che rimane visibile adesso, cioè rimane visibile una porta che naturalmente è sigillata. La cosa interessante è che c'è un canale di scolo perché c'è un buco da cui presumo debbano anche defluire dei gas, insomma, residui di questa attività un po' tenebrosa, misteriosa. E anche un canale di scolo di acqua che è molto ferrosa. Questo però era il passato.
Il passato, certo. Ecco, quindi certo. Il passato che è anche un passato
principale del passato.
Anche un passato povero, di minatori, di gente che spesso era costretta a emigrare anche, no?
Allora, questi minieri sono andati avanti fino al 1960-61. Rappresentavano una solidità sociale dura, per carità, durissima, spaventosa, ma sicuramente coerente, nel senso che c'era tutta una costruzione di un villaggio con dormitori, cappelle, sale di riunione, infermeria, piccolo spaccio, insomma una specie di microcosmo, di microcittadine, come capita in tanti posti, non so, penso alla Francia, all'estremo nord della Francia, al Belgio, se ne è parlato pochi giorni fa perché c'era il solito consueto anniversario di della tragedia di Marcinelle, ecco, quindi questo era tutto un mondo che non c'è più.
Certo, devo dire che le persone adesso da quelle parti stanno molto meglio, anche perché con il turismo è arrivato il benessere, insomma, anche una certa agiatezza, mi pare, no? Non è così?
Allora, ci sono diversi elementi, senz'altro così, sì, diversi elementi che concorrono a fianco a un'attività di allevamento che perdura. Non è eccezionale, non è enorme rispetto ad altre valli più magari più dolci della Valle d'Aosta, ma c'è un'attività di allevamento e quindi anche casearia. Però soprattutto qui c'è stata qualcuno ha avuto l'intuizione negli anni 60 di fare turismo, soprattutto invernale, utilizzando le caratteristiche naturali della zona, quindi c'è un altipiano servito da seggiovia e da cui si dipartono una quindicina di impianti di risalita e di ski lift, addirittura collegati con quelli sul versante francese.
Allora,
quindi con un biglietto unico giornaliero,
bellissimo.
Alberto, qua di là.
Alberto, allora dobbiamo interrompere perché adesso ci ascoltiamo una canzone, poi riprendiamo la nostra conversazione. Insomma, verrebbe da chiedersi se il futuro di questa regione potrà ancora basarsi a lungo sulle attività del sportive, insomma, invernali, perché boh, comunque semmai ne riparliamo dopo. Intanto ci ascoltiamo di Neck una bella canzone, una canzone insomma commerciale, ma dal titolo Se non ami, ed è secondo me una specie di parafrasi del famosissimo brano dell'Apostolo Paolo a Lettera ai Corinzi a proposito del valore dell'amore come valore assolutamente supremo rispetto a qualunque altra cosa. Ma ne parliamo fra pochissimo, e state con noi, poi avremo con noi di nuovo Alberto Colsani, direttore di Riforma.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai. Potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Amore, noi non siamo niente mai.
Neck, Se non ami, è questa canzone che ricorda per molti aspetti, diciamo, il testo dell'Apostolo Paolo: se non ami, alla fine non sei niente. Questo è un poco il senso della canzone, ma anche del famoso brano che, se non sbaglio, è nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, però magari mi sbaglio. Allora, torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma, e ci sta parlando un poco anche del luogo in cui sta trascorrendo le vacanze, che ormai, se capisco bene, sono un po' agli sgoccioli. E io ti vorrei chiedere, Alberto, spesso le vacanze sono un fattore di, come dire, rilassamento, di distrazione rispetto anche al tran tran della vita quotidiana, dello stress del lavoro. Non so se possiamo anche dire che possono favorire una sorta di concentrazione spirituale. Ho paura di no, occhi e croce. Però magari in montagna le cose sono un po' diverse, non so, Alberto. Un tuo giudizio, ovviamente molto personale, che riguarda un po' la tua sfera privata, ecco.
Ma io direi questo: le vacanze sono qualcosa che al tempo stesso rimescola le carte e ti fa confermare nelle tue certezze e abitudini. Allora, vacanze in montagna per me vuol dire moltissimo lettura e leggere. Naturalmente si può leggere dalla narrativa o a libri di studio, ma quello che non si riesce abitualmente a fare durante il periodo del lavoro. Così si consolidano un po' le proprie passioni letterarie, le proprie certezze e anche quelle spirituali. Ma naturalmente è opportuno, è benvenuto il fatto che si incontrino persone diversissime, perché a parte i negozianti che conosco da tanti anni, a parte alcuni villeggianti che si riconoscono perché sono fedeli al posto, dopodiché ti imbatti in persone di cui non sai assolutamente nulla e che vivono in maniera molto diversa da te. Tanto per dire, qui c'è una grandissima maggioranza di turisti lombardi e anche piuttosto danarosi, che non sono il mio standard di frequentazione abituale. Ma proprio questo mette a prova la tua formazione spirituale e la tua capacità di cogliere la dialettica con gli altri, perché il libro di per sé sì, è acculturazione e erudizione, ma se rimane davvero un po' lettera morta e un rame risonante, vuol dire, e poi nell'incontro con le persone nella loro esistenza che metti un po' alla prova quello che puoi avere imparato. Direi questo: capacità di leggere dei segnali, come si possono leggere i segnali delle acque diverse del torrente. Ecco. Ci si addrizza delle antenne che durante l'anno sono un pochino riposte perché si deve pensare ad altro. In questo caso sì, in questo senso sì, si può arricchire e si può fare un'esperienza che poi porta dei frutti duraturi.
Ti faccio una domanda personalissima e poi ti lasciamo. Cosa hai letto in questo periodo? Qualche titolo dei libri che hai frequentato in questi ultimi giorni?
Allora, un noir francese, un libro thriller francese di una coppia di autori polizieschi, i cui libri sono stati portati sullo schermo magari da Alfred Hitchcock, da un lato, però anche un approfondimento su come è costruito Fratelli Karamazov, che è il libro più importante del mondo dopo la Bibbia naturalmente, e che mi sono riletto ben due volte durante la pandemia. Diciamo, ci sono quei testi che non si finisce mai di esplorare. I tempi distesi della vacanza e soprattutto, non lo so, sotto un albero nella pineta, sì, consentono di ritornare a approfondire.
Però ecco, i Fratelli Karamazov li leggeresti a 35 gradi sulla spiaggia, diciamo in mezzo alla sabbia? Forse no.
Avrei fatica. Vabbè. Allora, con tutta sincerità, sarà la mia indole limitata, ma avrei fatica.
Grazie davvero all'Alberto Corsani.
Grazie a voi.
Ci risentiamo anche perché si sta avvicinando un appuntamento importante per le chiese evangeliche, il sinodo delle chiese valdesi metodiste.
Domenica 20 agosto, sì.
Noi
esatto.
Riavremo
domenica 20 agosto c'è l'inaugurazione, magari ci sentiamo prima.
Noi ci sentiamo mercoledì 16, penso, spero.
E quindi
mercoledì sarà una giornata anomala, ma insomma ci mettiamo d'accordo.
Okay. Grazie Alberto Corsani.
È molto presto ormai.
A risentirci, grazie mille.
Grazie Alberto. A presto. Arrivederci, ciao.